vogliamo raccontarvi per questo trentennale della strage dei Gergofili. Salutiamo il collega Francesco Nocentini, ben trovato, buongiorno Francesco.
Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Autore del libro Gergofili, una ferita lunga 30 anni, presentato nell'ambito appunto del programma delle commemorazioni. Ti chiedo subito, Francesco, come hai vissuto e lavorato e ricostruito da giornalista ma anche da fiorentino questi 30 anni?
Ma guarda, vado subito con un dato molto personale. Io sono un socio da tantissimi anni, da più di 30 anni, della società Canottieri Firenze, che per l'appunto è sul diciamo a poca distanza la sede dove scoppiò il 27 maggio 93 il Fiat Fiorino imbottito di quasi 300 kg di esplosivo ad alto potenziale. Quella sera dovevo essere lì perché c'era la partita, la finale di Coppa dei Campioni Milan-Marsiglia, e chiaramente dopo la partita mi sarei attardato alla sede della Canottieri con gli amici per poi fare due chiacchiere fuori. Se fossi stato lì sarei stato anch'io investito dall'esplosione. Quella sera scelsi diversamente e andai a vedere la partita a casa di un amico. Poi cosa ho fatto? La mattina dopo chiaramente fui svegliato prestissimo e fin da subito praticamente mi misi al lavoro. All'epoca lavoravo per il gruppo Espresso Repubblica, in particolare ero corrispondente da Firenze per il giornale Tirreno. Mi misi al lavoro con altri colleghi, Marco Bardazzi allora lavorava all'agenzia ANSA, Claudia Fusani e Franca Selvaci di Repubblica, Mario Del Gamba della Nazione. Ci mettemmo al lavoro per capire cosa era successo e diciamo la notizia che era stato un attentato l'avemmo intorno alle 10:30-10:40, perché venne ritrovato un pezzo del vano motore del Fiat Fiorino e naturalmente gli inquirenti appurarono che il Fiat Fiorino era stato rubato la sera precedente, e poi soprattutto il cratere davanti alla Torre del Pulci era il tipico cratere di un'esplosione.
Ecco, Francesco Nocentini, un giornalista spera sempre di trovarsi dentro la notizia per poterla raccontare, ma forse davvero c'è un limite che è anche la messa in crisi di una capacità di raccontare una tragedia come questa all'interno di un contesto così delicato, con uno scenario che andava ben oltre la cronaca, perché poi passo passo si andava a scoprire tutto quello che era appunto l'intenzione e i mandati di quello che era successo. Come hai vissuto nell'obbligo, dovere, nella necessità e anche nella voglia di raccontare, ma anche di autoesaminare tutto quello che stava succedendo?
Ma guarda Chiara, ti posso raccontare questo. Io ho visto le foto scattate sia a medicina legale sia dal gabinetto di polizia scientifica delle vittime, delle cinque vittime. La famiglia Nencioni, Angela Fiume, Fabrizio Nencioni, le due figlie Nadia e Caterina e di Dario Capolizio. Io ho visto queste foto, abbiamo visto queste foto, e chiaramente a nessuno dei nostri colleghi è mai venuto l'idea di pubblicarne, no? Ad esempio. E siamo stati estremamente rigorosi e attenti nel raccontare quello che ci avevano detto le vittime, perché molte di loro, quelle che erano uscite a scampare, ci furono 48 feriti, molti di loro erano stati ricoverati lì vicino all'ospedale di Santa Maria Nuova, e noi per diverso tempo ci rifiutammo di andarli a intervistare. Quindi un passo indietro rispetto al dolore delle persone. Nello stesso tempo però facevamo la spola fra tutti gli uffici, e in particolare fra gli uffici della Procura, che allora erano in Piazza San Silvestro, e gli uffici della Questura, che erano attualmente in via San Gallo, la spola in continuazione per avere notizie.
E questo è il lavoro che auspichiamo davvero quando si parla di formazione e di deontologia nell'ambito della professione, all'interno poi di un contesto assolutamente in divenire per quanto riguarda poi tutta la dinamica giudiziaria, che ha fatto dire in questi giorni nell'ambito delle iniziative all'Accademia dei Gergofili al già procuratore capo della Repubblica di Firenze Quattrocchi che è una ferita che dal punto di vista dell'iter della giustizia e delle inchieste ha portato portato sia degli arresti importanti dal punto di vista dei mandanti, no, materiali, e ricordiamo anche naturalmente Matteo Messina Denaro, ma poi c'è tutto in versante ancora la ferita aperta dal punto di vista della connessione con l'idealità di quella criminalità.
Ma guarda Chiara, diciamo nell'Italia delle stragi impunite, penso ad esempio alla strage di Piazza Fontana del 1969 o alla strage di Piazza della Loggia a Brescia del 1974, vi sottolineo, nell'Italia delle stragi impunite, beh, insomma, questa è stata una grande pagina per la giustizia del nostro paese, perché il processo è iniziato il 12 novembre del 1996 e le condanne irrevocabili, cioè la sentenza della Cassazione, è arrivata il 6 maggio del 2002, con decine di ergastoli che hanno investito sia i vertici della mafia siciliana, cioè Cosa Nostra, e faccio il nome di Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, i fratelli Graviano, Matteo Messina Denaro appunto, e tutta quella manovalanza che fra il 14 maggio e il 27 luglio del 1993 avevano seminato morte e distruzione nelle tre principali città italiane, voglio dire Roma per tre volte, Milano e Firenze. Quindi questa è una pagina importantissima. È chiaro che ci sono ancora, c'è ancora da rispondere ad alcuni perché. Faccio un esempio. Dalle indagini è emerso che il 23 gennaio del 1994 sarebbe dovuta esplodere una lanciatema imbottita di esplosivo all'uscita, all'uscita dello stadio per la partita Roma-Udinese, e lo scoppio avrebbe dovuto investire i pullman dei carabinieri di ritorno allo stadio. Una strage tremenda, si pensa sarebbero stati uccisi fra i 100 e i 200 carabinieri, però l'innesco non funzionò e peraltro quella lanciatema imbottita di esplosivo venne ritirata qualche giorno dopo con, tra l'altro, una multa perché era divieto di sosta. Ma al di là della nota di colore, gli inquirenti si sono domandati come mai questo attentato non è stato replicato. Ed ancora, Chiara, perché fra certi attentati passano pochi giorni e tra altri passano invece delle settimane? E poi ci sono tutta una serie di cose abbastanza strane. Ti faccio un esempio. Le ultime bombe scoppiano nella notte fra il 27 e il 28 luglio del 1993. Scoppiano a Roma, ne scoppiano due, provocano solo feriti e danni a due chiese, San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, e l'altra bomba invece scoppia a Milano al padiglione d'arte contemporanea, e lì ci sono 5 morti e tantissimi feriti. In quegli stessi giorni l'Italia sarebbe stata bloccata da un grandissimo sciopero degli autotrasportatori, uno sciopero che venne praticamente evitato in extremis dall'allora governo Cianti, che raggiunse un accordo con i sindacati. Però Chiara, io ti faccio, il comando però non sapeva di questo accordo, era partito lo stesso, mise le bombe e fece saltare naturalmente tutto in aria. Allora, vi immaginate cosa sarebbe successo con le bombe scoppiate in queste due città e un'Italia praticamente divisa in due dallo sciopero degli autotrasportatori? Beh, la memoria va a quello che è successo ad esempio nel Cile del 1973. Cioè il golpe di Pinochet venne preceduto da l'attentato al Palazzo Presidenziale venne preceduto per l'appunto da uno sciopero nazionale degli autotrasportatori.
Francesco Nocentini, questo davvero ci dà il senso dell'importanza di un libro del genere, Gergofili, una ferita lunga 30 anni, in conclusione però sottolineando veramente in 30 secondi quanto è importante che questi testi, questi resoconti, queste narrazioni giornalistiche arrivino alle giovani generazioni, altrimenti diventano lettera morta, e questo è anche una morte non solo per le 5 vittime che hanno perso la vita 30 anni fa, ma per la coscienza civile di questo paese.
Ma guarda, io dico, nel mio libro dico una cosa, dico soltanto perché sono scoppiate le bombe. Le bombe sono scoppiate perché c'è stato un momento in cui Cosa Nostra ha pensato che avere una opposizione frontale allo Stato pagasse, memore del terrorismo di destra, perché il terrorismo di destra ha messo le bombe ed è rimasto impunito. Questo ha pensato Cosa Nostra, ma questo ha pensato Cosa Nostra perché lo Stato che si poneva di fronte a lei era uno Stato delegittimato, deriso, e dove i suoi, diciamo, punte di diamante come i magistrati Falcone e Borsellino, invece di raggiungere, no, i vertici della magistratura e dell'allora costituenda Direzione Nazionale Antimafia, erano stati derisi e delegittimati. E quando lo Stato viene deriso e delegittimato, le organizzazioni criminali non hanno remore e freni ad affrontarlo in questo modo.
È per questo anche che è importantissimo esserci stasera a 12:30 la partenza del corteo dall'Arengario di Palazzo Vecchio e poi alle 1:04 la deposizione della corona in ricordo delle 5 vittime e di quell'attentato di 30 anni fa. Grazie a Francesco Nocentini per essere stato con noi.
Grazie a voi tutti e buon proseguimento delle trasmissioni.